File 4, pagina 19. Il meccanismo della deportazione. Per capire come funzionasse la tragica macchina della deportazione è necessario considerare brevemente l'organizzazione dell'apparato repressivo tedesco e delle forze collaborazioniste. L'apparato repressivo tedesco. L'apparato repressivo tedesco nel litorale adriatico faceva capo al comandante dell'SS e della polizia, il tenente generale Odilo Globbochnik, nominato da Himmler il 13 settembre 1943, dopo che aveva portato a termine a Lublino l'operazione Reinhard, cioè l'eliminazione degli ebrei nei campi di Treblinka, Belsen e Sobibor. Egli giunse a Trieste portando con sé gran parte del Einsatzkommando Reinhard da Lublino. Gli Einsatzkommando erano gruppi di impiego reclutati nella polizia SS e nelle Waffen SS che, operando in modo autonomo, lavoravano, tra virgolette, alle spalle dell'esercito tedesco, sterminando gli avversari del Reich, partigiani, politici e ebrei. Nell'apparato repressivo che immediatamente organizzò nel litorale emergeva per importanza ed autonomia illimitata di funzionamento la polizia di sicurezza e servizio di sicurezza, comunemente indicata con la sigla SIPO U.SD, ma spesso l'U.SD veniva omesso, che raggruppava la CRIPO, polizia criminale, la Gestapo, polizia segreta di Stato, e la SD, servizio di sicurezza. Scopo della SIPO U.SD era l'annientamento degli avversari del nazismo e del Terzo Reich. In questo quadro non era fondamentale la lotta armata contro le formazioni partigiane, poiché questo compito era affidato principalmente alla polizia per l'ordine pubblico, bensì la individuazione e l'annientamento delle organizzazioni politiche del movimento di liberazione nazionale. Gran parte degli incarcerati a Udine e a Gorizia erano in carico a questa polizia. Più raramente gli arresti erano operati dalla Gendarmeria, una branca della polizia per l'ordine pubblico, dalla GFP, Polizia Militare Segreta, o dalla Polizia Nonaria, che lottava contro il mercato nero, il crimine economico in genere, la corruzione. Raramente le forze collaborazioniste determinavano le carcerazioni a Udine e a Gorizia, più frequentemente invece a Pordenone, dove non esisteva una sede di polizia, ma solo un comando militare insediato nell'albergo moderno. Evidentemente a Udine e Gorizia gli arrestati dai collaborazionisti venivano successivamente consegnati alla SIPO, un ruolo subordinato che certamente non corrispondeva al loro peso numerico. Secondo il già citato studio di Tone Ferenc, infatti, essi erano nella primavera del 45 25.000 di fronte ai 7.432 uomini della polizia di Globbochnik. I collaborazionisti che operavano nelle province di Udine e Gorizia erano raggruppati nella 62esima legione Camicie Nere di Gorizia e nella 63esima di Udine, riunite nella milizia per la difesa territoriale. C'erano quindi il Reggimento Alpini Tagliamento, per lo più composto da ex appartenenti alla Iulia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che da luglio 1944 furono obbligati, pena l'internamento in Germania, a confluire nella milizia per la difesa territoriale. Per alcuni mesi la decima MAS di Borghese, quindi la pubblica sicurezza e altri reparti minori, infine dall'agosto 44 i cosacchi, che secondo alcune fonti tra uomini, donne e bambini erano nella primavera del 45 in 40.000 con 6.000 cavalli e 50 cammelli. La polizia tedesca nel litorale disponeva completamente della vita e della morte di tutti gli abitanti, godendo anche delle competenze che nel Reich erano proprie degli organi giudiziari. Il destino di un singolo o di interi gruppi di popolazione dipendeva generalmente da un solo funzionario della polizia tedesca. Quando, con l'aiuto dei confidenti o in qualche altro modo, la polizia riusciva a scovare un avversario del Reich, questi veniva dapprima interrogato nella sede della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza nel capoluogo della provincia. Se si trattava di un caso più semplice, lo stesso referente che dirigeva l'interrogatorio decideva sulla pena adeguata, campo di lavoro o campo di concentramento. Quando veniva deciso l'invio in campo di concentramento, si poteva stabilire fin dall'inizio il periodo di permanenza nel campo, o per tanti anni, ad esempio per 5 anni o per tutto il tempo della guerra. Bisognava anche stabilire se si intendeva inviare la persona in un campo di concentramento di prima, di seconda o di terzo grado, a seconda della gravità della trasgressione. Il campo di primo grado era un campo più leggero, quello di secondo grado era più pesante e quello di terzo grado pesantissimo, ad esempio Mauthausen, Buchenwald, Auschwitz, eccetera. Dal momento che il capo della sede di polizia confermava la proposta del referente, colui che era stato destinato al campo di concentramento doveva rimanere in carcere ad aspettare che si raccogliesse un sufficiente numero di prigionieri per un trasporto. I casi più gravi venivano inviati dalla sede della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza delle province alla sede del capo della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza di Trieste. Generalmente l'interrogatorio veniva fatto da sottufficiali dell'SS e, in casi più importanti, da ufficiali dell'SS. Se l'interrogato continuava a tacere ostinatamente o se dava l'impressione di non dire la verità, l'interrogante lo destinava a un interrogatorio più duro, ovvero alla tortura. Alla polizia non interessava molto che il prigioniero riconoscesse la sua colpa, bensì che rivelasse i nomi degli altri collaboratori e compagni di lotta, in breve che dicesse tutto quello che sapeva. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, già nell'ottobre del 43 il supremo commissario del litorale adriatico Rainer aveva abolito i tribunali militari italiani nella zona, lasciando i tribunali civili, che dovevano però agire secondo le direttive della sezione penale del supremo commissario. Inoltre aveva istituito un tribunale speciale di pubblica sicurezza che, da quanto risulta dai registri delle carceri consultati, operò particolarmente a Gorizia. A Gorizia, infatti, il tribunale speciale non solo comminò varie sentenze capitali, ma inviò anche molti ai lavori forzati nel Reich con destinazione Klagenfurt. In realtà i tribunali, anche se speciali, funzionarono ben poco, e ne è una prova la preoccupazione dello stesso Rainer di mettere ordine nella questione, di frenare gli abusi nella liquidazione degli avversari. Quanto sia importante questo problema, egli ebbe ad affermare, è dimostrato dal fatto che neanche i partigiani fucilano la gente fuori dai combattimenti senza metterla prima di fronte a un qualche tribunale speciale che la giudichi, e ciò per non ferire i sentimenti del popolo. Ma ogni provvedimento in questo senso fu sospeso da un ordine di Hitler nel luglio 1944, in seguito a uno sciopero in Danimarca, provocato da una sentenza di morte di sabotatori danesi. Il Führer quindi ha disposto che per il momento non ci siano dibattimenti di sorta presso i tribunali militari, con questi si creerebbero solo dei martiri. Tutto questo apparato agì in quei mesi dell'occupazione tedesca secondo il principio per cui era più accettabile un innocente deportato che un colpevole libero. In altre parole, instaurò un clima di terrore che non risparmiava neppure i collaborazionisti, se è vero che lo stesso direttore delle carceri di Udine e addirittura lo stesso Remigio Rebez, soprannominato la belva della decima Mas, ebbero a provare, anche se per poche ore, il rigore del carcere. In questo regime di paura vissero i friulani tutti durante i circa 600 giorni dell'occupazione tedesca. A questo punto cerchiamo di ricostruire la vicenda dei deportati friulani dal momento del loro arresto. Le fonti per questa parte della ricerca si distinguono in edite, e saranno citate ogni volta in nota, e inedite, cioè testimonianze orali, ricerca sui caduti già citata e registri di matricola delle carceri di Udine, Gorizia e Pordenone. Le testimonianze orali sono state registrate, trascritte e depositate presso l'archivio dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione. Per non appesantire il testo, saranno citate in nota solo con il nome dell'intervistato e la data della registrazione. Per lo stesso motivo non citeremo in nota le fonti riguardanti i numeri e i nomi degli arrestati e dei deportati. Derivano tutti dai registri delle carceri che ho avuto l'opportunità di consultare. I dati sugli ebrei, oltre che dalle testimonianze orali, provengono dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, a cui va il nostro ringraziamento. L'arresto. A un certo momento me la sentivo che sarei stata presa. Lizzero aveva detto di mandarmi su in montagna, ma qui in città dicevano: abbiamo bisogno di gente fidata. Infatti una cosa era quando uno ti dà una mano, una cosa quando uno, vita, morte, miracoli, è sempre presente, disposto a tutto. Mi ricordo che passavamo in bicicletta vicino al carcere di via Spalato con una di Spilimbergo, che poi è diventata moglie di Ultra, e dicevo: chissà a chi tocca per prima, è toccato a me. Io ero già stata segnalata in questura, ma non col nome vero, ma come Giulia. La spia era uno che stava dalle mie parti, faceva il doppio gioco, era stato arrestato e lì lo avevano spaventato. Gli avevano detto che se lui accettava di collaborare lo pagavano e lo lasciavano libero. Difatti lo hanno lasciato libero e anche lo pagavano, e lui era in dovere di far arrestare la gente, perché se non funzionava è come un vigile che non dà almeno una multa ogni tanto, dicono che è un buono a niente. Poi è stato giustiziato dai partigiani. Erano i primi di dicembre del 44. Avevo appuntamento con uno che poi è morto a Dachau. Era una bella giornata di sole. Sono andata all'appuntamento verso le 10, mi pare. Vado e non lo trovo. Vado avanti pianino. Sarà un po' in ritardo, avrà bucato la gomma. Avevo molta roba con me, perché era il primo appuntamento, e poi ne avrei avuti parecchi nel giro della giornata. Avevo un permesso di lavoro, naturalmente finto, e siccome ero sarta, mi mimetizzavo da sarta. Avevo sopra la borsa un po' di vestiti, modelli, cose così, forbici, il metro, però avevo anche molta roba addosso. Avevo fatto le mutande di tela nera con l'elastico al ginocchio, si riempiva tutto, eravamo tutte ben bene imbottite. Vado avanti ancora un po' e in una curva mi vengono fuori quattro italiani in borghese, mi fermano e mi chiedono dove vado. Sono sarta e vado a fare un lavoro a domicilio. Devo pur vivere, no? Apro la borsa e gli faccio vedere. E allora mi hanno detto: no, lei andrà dopo, deve venire. E così siamo andati. Ero preoccupata perché avevo un indirizzo di quel compagno che poi è diventato sindaco di Martignacco subito dopo la liberazione. Siccome sapevo tutto dove mettevo, era nella borsa, sono riuscita in un momento di distrazione a tirarlo fuori e me lo sono ben macinato in mano e l'ho lasciato andare. Poi c'erano tanti nomi di battaglia, ma potevo dire che non conoscevo nessuno, che non sapevo chi erano. Mi hanno portato alla 63esima legione tagliamento in via Aquileia. Questo arresto avveniva a Udine il 16 dicembre 1944 ed era uno dei tanti operati dalla polizia tedesca o dai collaborazionisti nei riguardi dei militanti dei partiti antifascisti, dei partecipanti al CLN o comunque di quanti nelle città o nei paesi fiancheggiavano la resistenza armata, operando sul piano dei rifornimenti, dei collegamenti o della propaganda. Era quello il lavoro più pericoloso, privo di quelle pause, di quei momenti di tranquillità che la lotta in montagna poteva offrire. Il rischio incombente era la delazione, una piaga assai diffusa. Se ad esempio i bollettini del CNPRO tra luglio 44 e il marzo 45 forniscono elenchi di sospetti e spie per un totale di 640 persone, la delazione determinò anche l'arresto di Faustino Barbina. Come commissario dello Zoppo andavo spesso a Padova e a Venezia. Fui arrestato come cassiere del CLN, mentre cassiere in realtà era Tita Spezzotti. Da Venezia quella volta portavo soldi in assegni. L'impiegata di Spezzotti me li cambiò e io cominciai a fare la distribuzione. Non arrivai però a darne alla brigata Garibaldi. Ero già stato avvertito di stare attento. Avevo visto una ragazza che nel corridoio che dava anche al mio studio stava a guardare. Violino l'aveva fatta seguire e lei si era incontrata con una SS. Il 18 gennaio 1945, mi facevo la barba, suonano. Vedo sotto due persone. Uno era un bolognese, l'altro un certo Giuliani, che era stato arrestato ed era diventato una spia. Portava le SS da tutti quelli con cui era stato in contatto. Salgono e dicono: noi siamo del comitato, abbiamo l'ordine di bruciare gli elenchi. Non so cosa state dicendo, dico io. Chiedete casomai all'arcivescovo, che io sono in contatto con lui. Se ne vanno, io cerco di distruggere le carte e mi preparo ad uscire. Una violenta scampanellata. Sono le SS. Controllo se il fuoco ha bruciato tutto. Cerco di scappare da un'altra uscita, ma non c'è niente da fare. Posso salutare mia moglie? No. Le dico addio per le scale. Mi dice: qualunque cosa succeda, non preoccuparti per noi. Pensa solo a te stesso. Mi portano al comando SS in via Cairoli. Simili arresti obbedivano alla logica di una lotta senza quartiere, nella quale la scelta degli antifascisti, pur a diversi livelli di consapevolezza, implicava anche la coscienza dei rischi inerenti, e lo stesso valeva per i partigiani, a proposito dei quali riportiamo due testimonianze che, pur sottintendendo diversi modi di adesione agli ideali della lotta, rappresentano comunque una scelta di campo inequivocabile. Mi sono avvicinato ai partigiani tramite un mio amico. Mi ha mandato a chiamare a casa. Sono andato su, sono entrato in una stalla e trovo il mio amico. Dice: adesso che sei arrivato, rimani con noi. Io non avevo né il papà né la mamma, avevo sorelle e fratelli, 6 fratelli si era. E così, 8, che si era andiamo su in montagna, sarà stato marzo-aprile del 44. In quell'epoca l'intervistato aveva ancora da compiere 17 anni. In montagna non poteva stare, perché il freddo e le piogge lo facevano ammalare continuamente. Mi hanno detto: ti trasferissi in pianura con i GAP. Ero sotto gli ordini di Walter di Bueris. Si andava a fare dei prelevamenti, si dormiva dove si trovava. A Magnano in Riviera eravamo in 2, io e Scagnetti Cesarino. Lui aveva la broncopolmonite, 40 di febbre. Vado a cercare il dottore Piemonte, lo porto sul posto, lo visita, dice che non è malattia, che può curare lui, ci vuole uno specialista. So che specialista di polmoni è il professor Tremonti. Vengo giù da Tremonti la sera, domando alla sua massaia se posso parlare con lui. No, perché era fuori. Ritorno l'indomani mattina alle 7 con la bicicletta. Era in garage che metteva in moto la Topolino. Mi pare come oggi. E gli dico: dovrebbe venire a visitare uno a Magnano in Riviera? Risponde: non posso venire fuori zona. Come? Non può venire fuori zona? Lei deve venire, verrà pagato. È un partigiano che ha bisogno di cure. Se lei non può venire, e levo la pistola, monti in macchina subito e venga su con me. Gli ho puntato la pistola, io di dietro e lui davanti, e su a Magnano in Riviera. L'ha visitato, la mamma lo ha pagato. 3 giorni dopo Scagnetti è stato prelevato dai cosacchi, gli hanno circondato la casa e io sono saltato dalla finestra. I cosacchi lo hanno portato su a Gemona, poi giù a Udine e poi a Mauthausen, e là è morto. Poco dopo si andava su con un mulo carico di viveri, io e l'intendente Walter. Si andava tra buia e 300, io attaccato al carro con la bicicletta, Walter sul carro. Si andava su per Billerio e per strada abbiamo trovato la figlia del tabacchino di... Mi dice: senta, vorrei parlare con lei. Mi stacco dal carro e mi fermo. Mi dice: io ho 2 fratelli. La mamma vi avrà detto che abbiamo 2 fratelli della Repubblica a Tolmino. Questi qua vorrebbero scappare da Tolmino e venire a casa perché sono stanchi di stare lassù. Ma hanno paura dei partigiani che vengano a prelevarli? Cosa si potrebbe fare? E io le ho detto: non so cosa possono fare, cosa posso dirle. Tira e molla, sai cosa succede? Discorsi del più del meno. Allora io le do un consiglio. L'unica cosa è che quando scappano da Tolmino vengano giù con tante armi e le consegnino a un comando partigiano, dal quale si facciano rilasciare un documento che hanno collaborato consegnando le armi. E lei? Non potrebbe venire lei ad accompagnarli giù? Non so io. Eravamo ragazzi. Infatti, ha tanto fatto che mi ha tirato dentro nel tranello. Pagina 26.